Buongiorno a tutti, bentornati, bentornate a Pionieri. Io sono Francesco, con me come al solito c'è Jepis. Ciao Jepis.
Ciao Francesco.
Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima stagione.
Ho messo le mani sugli strumenti, la musica è una grande passione che mi accompagna da quando sono un ragazzino. E, ho fatto il conservatorio all'AIA, il conservatorio reale in Olanda, e poi qui a Torino ho fatto il biennio jazz in composizione. E poi ho fatto una parte della mia vita, ho provato a fare il musicista professionista, è stata difficile, è stata una bella parte. Poi è subentrata la famiglia e questo lavoro che si è rivelato essere più adatto a come sono fatto io, a quello che piace a me. E forse è un po' duro da ammetterlo dal punto di vista di un musicista, ma sono più bravo a ripararli i sassofoni forse che a suonarli, ecco. E quindi sono approdato al lavoro artigianale.
E senti, come funziona? Raccontaci un po' com'è che funziona il tuo lavoro. Cioè, uno ti trova, immagino, in rete e ti porta il sassofono, te lo manda e poi cosa succede?
Allora, dipende un po' dalla situazione, nel senso che io ho un sito web e ce l'ho in inglese, perché essendo un lavoro particolare e io costruisco anche tutti i pezzi di ricambio dei sassofoni d'epoca che non si ritrovano più, e quindi io una parte ce l'ho di restauro sugli strumenti, un'altra parte di costruzione delle parti mancanti di questi strumenti, che possono essere perni, viti, possono essere parti di tamponi, possono essere chiavi, insomma tutto quanto. Quindi succede che c'è una parte di clientela che mi contatta ed è quella della zona, che può passare direttamente a portarmi gli strumenti. Altri che vengono da più lontano li spediscono, altri ancora li spediscono e non vengono neppure a ritirarli, perché ho clienti, ho avuto clienti in tutta Europa, un cliente in Messico, ho spedito parti di ricambio negli Stati Uniti, a New York, ho spedito in Australia, e quindi è un lavoro di nicchia, è la nicchia della nicchia della nicchia, e mi trovano sul web. Io ho una catalogazione di tutte le parti, che so i passi, i filetti dei perni, delle viti, dei vari modelli divisi per anni e numero di serie. Questo è un mio archivio molto prezioso, per cui mi contattano, mi dicono: io ho questo strumento, mi mancano queste viti, questo pern, tu puoi costruirmeli, hai dei ricambi, io faccio in modo di fargliele avere. E se no semplicemente parto, incontro il cliente, si vede lo strumento, si smonta, si fa un preventivo. Diciamo che i sassofoni sono macchine piuttosto complesse, Cioè, a differenza di altri strumenti, la parte legata al setup dello strumento e quindi a come è regolato, insomma, che il lavoro di restauro sia fatto a regola d'arte, è molto importante per avere poi uno strumento che suoni, perché fa la differenza. E quindi ho musicisti locali, ho musicisti nazionali, c'è qualcuno anche dall'estero che mi spedisce strumenti, e niente, questo è il mio lavoro.
Daniele, faccio un passo indietro. Ci hai detto che sei stato studente al conservatorio, sei passato un po' in diversi anche stati, nel senso che hai studiato all'estero, sei tornato in Italia. Dicevamo all'inizio della puntata che tu vivi però a Monforte d'Alba, che chi forse non è pratico del langhe non conosce, però possiamo confermare essere una piccola gemma delle langhe, un posto meraviglioso. Cosa ti ha portato a scegliere di tornare a vivere in un posto però lontano da quelle che sono forse anche le grandi città dove potevi magari lavorare di più o ad avere più visibilità?
Allora, innanzitutto quando sono tornato dall'Olanda, come succede a tutti quelli che passano un periodo all'estero, ti spezzi la vita in due parti, quindi ti fai degli amici, ti fai un giro di persone, poi ritorni quelli che avevi, sono tutti cambiati, insomma c'è una sorta di spaesamento, quindi... Io mi sono tornato, avevo 29 anni e cercavo un posto, stavo un po' a Torino, stavo un po' a Cuneo dai miei, eccetera, finché un giorno qui nelle Langhe, io ho avuto la fortuna di avere la casa dei miei nonni, mi è venuta questa intuizione di venire a stare qua. Perché? Perché la casa era bella, il posto era bello, c'era spazio finalmente per fare della musica a tutte le ore senza dar fastidio ai vicini. L'idea di fare questo lavoro dei sassofoni non era ancora veramente nata, nel senso che lo facevo a livello hobbistico, non era ancora professionale, non avevo la partita IVA, quindi lo facevo soprattutto sui miei strumenti, stavo imparando, punto di più sulla vita musicale. E tanto come musicista viaggiare si viaggia sempre. È quasi impossibile avere una data dove non sali in macchina. Allora mi sono detto, per spendere molti soldi ad avere un alloggio a Torino oppure viaggiare, stare in una casa, in un posto in campagna dopo essere stato tanti anni in città, perché comunque l'Aia era una città, prima ho fatto 6 anni a Torino eccetera, quindi era una bella decina d'anni che stavo in città, l'idea mi è piaciuta e quindi ho detto boh, mi sposto a Monforte e viaggio per suonare. Questa è stata l'idea.
Mi veniva, mentre mi stavo perdendo prima nel tuo sito, mi stavo perdendo perché è affascinante tutte queste categorie, tutta questa, come dire, è proprio un viaggio, ecco, per uno che come me è appassionato di artigianato, è appassionato di persone che costruiscono le cose con le mani, il tuo sito è un bel viaggio. E mi veniva in mente una domanda da farti: ma quali sono gli strumenti del tuo lavoro, se ti va di raccontarceli un po'?
Questa è una bella domanda, perché allora esiste una parte di strumentazione che è fatta apposta per gli strumenti a fiato, in particolare per i sassofoni. Ci sono alcune case produttrici che appunto costruiscono questi strumenti per i riparatori, ma è solo una piccola parte della strumentazione che serve, perché è un lavoro che non ha una scuola vera e propria, nel senso che esiste una scuola in Francia, mi sembra sia la scuola della Selmer, dove ti insegnano a lavorare sugli strumenti a fiato. Però in realtà il mercato è molto particolare, non è come essere un fabbro, un saldatore, dove ci sono delle scuole e ti preparano, per cui ti serve imparare le cose da tutti. Io ho avuto Marco Pezzuti di Torino, che è un artigiano molto bravo e competente, nella parte iniziale, nei primi anni di lavoro, dandomi una serie di preziosi consigli che non dimenticherò mai, sulla parte dello strumento, su come sono gli strumenti. Ma poi c'è tutta la parte meccanica, e cioè il tornio, la fresa, le saldature, e quelle in realtà non te le insegna nessuno, a meno che tu non decida di fare una scuola specifica. Le saldature dovresti fare una scuola da orafo, dovresti fare una scuola di meccanica per i tornitori, ma è anche vero che adesso si insegna molto il tornio, sì, ma il tornio a controllo numerico, mentre il controllo numerico a me serve a poco, perché io tutte le volte faccio un pezzo diverso, non mi interessa programmare un computer che me ne faccia 10.000 uguali. E quindi sono andato alla ricerca fra amici orafi, dentisti, e poi ho avuto la fortuna di incontrare un signore che si chiama Giorgio Pettenuzzo, che suonava il trombone nell'orchestra di Gianni Basso e che ha fatto il progettista meccanico, il tornitore, per 20 anni. E cioè mi è capitata una persona splendida con un sacco di competenze che era musicista, cosa che non poteva andarmi meglio, ecco. E quindi mi ha insegnato le macchine. Io per 2 anni ho smesso di studiare sassofono e mi sono messo a studiare torni e fresa con lui. Mi ha insegnato la meccanica di precisione, perché lavoro molto, molto nel piccolo. Diciamo che chi lavora più nel piccolo di me è un orologiaio, poi io lavoro come ordine di grandezza, e quindi ho un piccolo tornio da orologiaio, una piccola fresa, e poi ho tutta una serie di strumenti che mi sono costruito e che servono. Dalla pelletteria, ad esempio, il sassofono è un tubo, fondamentalmente, con dei fori. Quello che succede è che spesso e volentieri viene danneggiato, cioè ci sono delle ammaccature. C'è tutta una serie di strumenti che compri per aggiustare i tubi, per entrare internamente a risollevare i bolli, eccetera. Ma ce ne sono molti che poi alla fine devi costruirti tu, in base alle esigenze che hai, per come lavori. E quindi ci sono, per queste cose sarebbe bello fare un salto in laboratorio, ve le farei vedere volentieri, perché descriverle non so quanta utilità abbia. E poi c'è tutta la parte dei pezzi di ricambio, e ci sono negozi specializzati. Il sassofono è come un flauto, e poi ci sono tutte queste meccaniche che, essendo molto più grande di un flauto, ovviamente le dita non potrebbero mai chiudere quei fori così grandi, e quindi ogni dito comanda una meccanica che chiude il foro. Ci sono le guarnizioni che si chiamano tamponi, ci sono i feltri, ci sono i sugheri, ci sono materiali moderni, materiali high tech, ci sono quelli idrorepellenti, poi c'è tutto il discorso delle colle. C'è tutto il discorso della pulizia, del recupero delle laccature, perché molti strumenti, come si fa anche per il restauro dei mobili, la finitura esterna viene conservata il più possibile originale, e alcuni avevano finiture esterne in argento, in oro, con parti incise, con parti in madreperla, insomma, gioiellini. Quindi ho dovuto un po' cercare di imparare da tante persone diverse, di tanti mestieri diversi, e poi mettere tutto insieme per cercare di costruire una professionalità compatta, ecco, a 360 gradi. Di modo che io questo lo dico abbastanza con orgoglio, ho sempre risolto tutti i problemi che mi sono stati portati, che mi sono stati presentati. Alcuni a fatica, perdendoci tutto quello che c'era da perderci, perché la qualità e il guadagno non vanno a braccetto. Questo è un bellissimo mestiere, ma con tutti i mestieri, ma è la verità, è la verità. E poi c'è tutto questo discorso che mi sono avvicinato sugli strumenti vintage, e gli strumenti vintage sono una passione. I più belli sono quelli tra gli anni 20 e gli anni 60, e sono il frutto del come in quel periodo, il frutto del periodo storico, di come in quel periodo si lavorava, anche del manodopera sfruttata a basso costo. Perché alcuni strumenti con la placatura in argento, riplacati oro, completamente incisi, con tutte le madreperle e le lavorazioni di quel tipo, adesso costerebbero 25.000 euro, e cioè 5 volte tanto il costo di uno strumento normale. La verità poi è bellissimo il discorso dei materiali e delle forme. C'erano tipi di produzioni differenti, ma quello che porta la gente a suonare questi strumenti antichi è che hanno della poesia. Sto metallo vecchio ha della poesia, ha del suono in più, è speciale. Perché tu senti uno strumento moderno, e poi ma non serve, e la cosa bella è che non serve un tecnico o un musicista per accorgersene, perché anche mia mamma me lo diceva. Io mi ricordo, suonavo lo Yamaha, poi suonavo il King degli anni 50, mi dicevo, che bel suono quello strumento. mia mamma. Allora, la motivazione è che sono fatti di ottone questi strumenti, e l'ottone veniva prodotto, veniva fuso, c'era tutto un procedimento che adesso non esiste più, perché adesso ci sono delle catene di montaggio, è molto più controllato sia la quantità del materiale, il tipo di cottura, le temperature, è tutto più preciso. E questo è un aspetto. E l'altro, l'ottone costruito a quell'epoca, ad esempio la Con, che era una delle industrie più famose, una delle case produttrici più famose, e che ha prodotto fra gli strumenti fra i sassofoni migliori mai prodotti, aveva la fonderia, si facevano le lastre loro. Invece dagli anni 60 in poi, con l'avvento della produzione al tornio più rapida, cioè con l'idea del cambiamento della produzione, l'ottone è diventato un ottone diverso, per essere lavorato a velocità più alte, per essere... Quindi è proprio cambiata la materia prima, e io me ne accorgo anche quando lavoro, perché hanno un'altra malleabilità, il metallo è diverso. Se io devo togliere un bollo su uno strumento degli anni 90 o su uno degli anni 30, mi muovo in maniera diversa, perché sembra di lavorare su due materiali diversi, e sono due materiali diversi. Il risultato è che chi ama questi strumenti antichi, e soprattutto sono jazzisti, amano quel suono. Ad esempio, se uno suona su uno strumento degli anni 30, su un Belcon degli anni 30, e sa suonare, sentire la sensazione del suono di Lester Young è possibile. Con uno strumento moderno sono tanto noiosi questi strumenti moderni, nel senso che peccano in poesia, e alcuni estimatori di questi strumenti antichi vengono da me. E sono divisi in genere in due categorie. Ci sono i professionisti che lo fanno per avere il suono, quel suono ricercato degli anni 30, 40, 50, anche rivisitato in chiave moderna. E poi ci sono i collezionisti. E quindi io ho anche elaborato due strade diverse, e cioè l'approccio filologico, che è quello di prendere uno strumento, rispettare ogni dettaglio originale maniacalmente, quindi rimetterlo al pieno delle sue possibilità, anche meglio se possibile, senza incidere minimamente su alcuna parte originale dello strumento. E poi c'è invece un altro tipo di intervento che ho sviluppato, che è quello migliorativo dal punto di vista tecnico, ed è quello che mi chiedono spesso e volentieri i musicisti, perché c'è da dire che i sassofoni moderni dal punto di vista tecnico, proprio della meccanica digitale, quindi della comodità, della velocità dell'emissione, sono più facili, perché i concetti meccanici alla base dei sassofoni degli anni 20, 30 e 40 erano più obsoleti. Allora, una parte, e quello è il nome del mio marchio che si chiama Vintage Saxophone Evolution, una parte del mio lavoro è stato quella di studiare le meccaniche antiche, capire come, nel rispetto di questi strumenti, cioè senza stravolgerli, senza creare dei mostri, ottenere delle performance più alte. E ci sono riuscito, e ho fatto adesso ho lavorato penso 4.000 ore a questo progetto. Avevo fatto un conto, sì, è durato 5 anni, dove ho preso praticamente i modelli più importanti, ho preso degli strumenti che erano molto rovinati o che non avevano più valore collezionistico, per cui sempre con rispetto, perché io sti strumenti voglio bene, devo dire la verità, li tratto con rispetto perché...
Si sente Daniele? Che...
Perché sono dei pezzi antichi, sono dei... Poi hanno tutti una storia, chissà quante mani hanno visto, quanti li hanno suonati, chi li hanno suonati, arrivano dagli Stati Uniti, ma alcuni mi sono arrivati dal Messico, altri arrivavano dall'Olanda dopo essere passati in Europa, chissà che musicisti li hanno portati in Europa, o magari alcuni sono stati portati dai soldati della Seconda Guerra Mondiale, e ce ne sono, hanno delle storie. Naturalmente non si può risalire a queste storie, ma si trovano tante informazioni su internet, devo dire la verità, che con i numeri di serie, i modelli, le incisioni, si possono stabilire gli anni di produzione, si possono fare tante cose. Tracciare la storia di qualcuno è stato possibile, ci sono delle storie bellissime. E niente, quindi questo è quanto.
Ci hai regalato tanta passione. Ci hai regalato tanta passione, perché comunque ti sei lanciato in un... Tu non ti sei accorto, ma ci hai veramente raccontato un mondo intero in pochi minuti. Probabilmente perché sei veramente motivato da questa... da questa voglia che ti porta a viaggiare, come dicevi tu, nelle storie di questi studenti. E Geppis, mi viene in mente una cosa, che abbiamo sempre parlato dei pionieri come dei viaggiatori nel tempo che vanno nel passato per portarsi qualcosa nel futuro, no? Qui emerge con forza, no? questo valore, questo archetipo del pioniere.
Guarda, io sono strabiliato, cioè non ho parole. Infatti, mentre Daniele parlava, avevo soltanto bisogno di una musica sotto alle sue parole. Ed andava tutto bene.
No, allora, visto che c'era bisogno di musica, anticipiamolo, Daniele, poi noi ti chiederemo di suonare qualcosa alla fine della puntata, perché adesso ci hai messo la voglia di sentire un po' di suono. Ascoltare, però.
Sì, sì.
Ascolta.
Guarda, sì, volevo un attimo però dirti una cosa. Ho immaginato questo viaggio che ci ha fatto fare Daniele, l'ho immaginato, cioè... Il viaggio del tuo racconto, Daniele, passa attraverso le culture e fa della musica, cioè materializza la potenza della musica, la materializza perché la rende umana rispetto alla capacità dell'uomo di forgiarsi gli strumenti del sogno e del viaggio in questo caso. E quindi tu sei un pioniere anche da quel punto di vista, costruisci le condizioni per fare poesia.
Io, tra l'altro, visto che sul sito di Daniele c'è anche poi una call to action che porta a un altro sito, che è il sito del bed and breakfast di Daniele, che si chiama La Basilia.
Ah sì, quello è il nostro. Adesso vi racconto anche la storia di quello in breve.
Infatti io volevo arrivare a coinvolgerti, perché laboratorio di restauro di sassofono, e poi a un certo punto una porticina che mi porta in un mondo che è il centro di Monforte d'Alba, con questo bed and breakfast, dove tu e Irene, che è tua moglie possiamo dirlo, gestite questa struttura ricettiva, in cui tu tra l'altro sei accreditato come giardiniere oltre che mastro restauratore, sì, certo, di sassofoni. Quindi adesso io voglio sapere tutto su questa scelta, perché legarsi anche a doppio filo con questo luogo aprendo una struttura ricettiva.
Allora, il discorso è veramente semplice, nel senso che io cominciavo ad avere una facciata internet di un certo tipo, poi la gente veniva in casa e io lavoravo in uno sgabuzzino disordinato, sporco, eccetera, per cui è vero che l'immagine non conta, ma è anche vero che c'era bisogno di un laboratorio serio, anche perché organizzando il laboratorio nelle mie 6 postazioni, dove ho fatto uno split di tutto quello che facevo in una stanza, e maniacalmente organizzato questo spazio, io ho buttato giù del 30% i tempi di lavorazione, quindi ho migliorato la qualità e i tempi, che il tempo di lavorazione di un artigiano è l'unico margine di guadagno che c'è, perché lavoro da solo, nessuno mi aiuta. Nel fare questo laboratorio e nel progettarlo, ho cominciato a fare un progetto su questa vecchia casa, ma il cascinale era vecchio, i muri erano molto vecchi, quindi avevo un'idea di spesa. Quando abbiamo incominciato i lavori, la spesa è triplicata praticamente, perché mancavano le fondamenta, insomma, questioni tecniche. Il fatto era che ero Monforte d'Alba, era tanto che l'idea qui, sapendo tutto il turismo, i tartufi, il vino, eccetera, che c'è in questa zona, e la possibilità di aprire un'attività di questo tipo, si è rivelata poi l'unica idea interessante, perché o rilanciavo con un'altra attività oppure chiudevo tutto e vendevo, perché non ce l'avrei mai fatta.
Quindi, non potevi abbandonare questo sogno, hai dovuto continuare, noi ti ringraziamo per questo.
E quindi mia moglie naturalmente è stata entusiasta dell'idea, e abbiamo aperto questo bed and breakfast, dove in sostanza la balconata che lega le stanze, c'è un alloggio, 2 stanze, passano tutti davanti al laboratorio, quindi Ci sono poi i clienti interessati che entrano, ci facciamo una chiacchierata, oppure ci sono quelli che suonano e ci facciamo una suonata, ci sono anche quelli a cui non interessa, ci sono anche i miei clienti che vengono da lontano a cui faccio il servizio B&S, che è Bed and Saxophone, e cioè ci sono ci sono ottimi sconti sia per chi viene e dorme qua una notte e mi porta uno strumento, ma sia per chi viene qua magari con la famiglia a farsi una settimana di vacanza e torna a casa felice e riposata con il sassofono restaurato. Ecco, questo è restaurato o riparato, che insomma dipende come uno come vede la situazione. E quindi c'è stato questo bed and breakfast. E sono giardiniere, perché io coltivo zappo la terra dove la zappava mio nonno lì dietro. È tanto simile a aggiustare sassofoni e zappare la terra. È proprio sono lavori belli che danno tanta soddisfazione. E quindi continuo a coltivare i pomodori lì. Poi ho dovuto occuparmi anche del giardino, perché essendo un bed and breakfast deve avere anche una facciata un po' elegante. Poi qui in Langa c'è molta competizione sulla qualità, quindi ho fatto il giardino, le piante, ho messo il melograno, c'è il caco, ci sono i fiori, ci sono tutte le cose, e io me ne occupo. Serve anche a togliersi dai banconi, a evitare grossi mal di schiena da sassofoni, insomma.
Io ti ringrazio di nuovo, perché ci stai regalando veramente bellissimo. Un sogno, nel senso che ci stai regalando una proiezione di come si possa fare veramente, come si possa rendere realtà delle visioni, comunque dei sogni, chiamiamoli dei sogni, sì, perché comunque secondo me avete fatto veramente, avete messo in piedi un bellissimo progetto. Cepis, io so che tu vuoi fare una domanda in particolare.
Ho un colpo in canna da sparare. Senti Daniele, io sono appassionato di un sottotema dell'artigianato, possiamo dire così, che è il rapporto maestro e allievo. Tu ci hai detto come più o meno sei arrivato a fare questo mestiere, però mi piacerebbe chiederti se hai mai avuto o se hai un allievo o un'allieva.
Allora, allievi? No, allora io ho avuto questi due maestri che sono stati veramente importanti, a cui mi sono affezionato veramente, soprattutto quando lavoravo con loro. Poi mi hanno sempre trattato ma così bene. Forse il rispetto è quando è reciproco, viene naturale, ma è andata così. E quindi a loro devo tantissimo. Con Marco Pezzuti, il mio primo maestro, lui mi diceva poi, quando arrivi verso i 55-60, ti cerchi uno che ti piace, che vedi che hai i numeri, e gli passi tutto quel che... E lui mi fa, il mio maestro ha fatto così con me, io faccio così con te, e io farò così con quando okay. sarà il momento. Ora devo dire che sono ancora... Io ho 42 anni, quindi l'idea di prendermi qualcuno e insegnargli il mestiere, non sono ancora in fase che sto progettando, sto costruendo, sto... Perché ho una... poi questo, se volete, ve lo racconto. Io ho un progetto nel cassetto a cui sto lavorando da tanto tempo, e che è l'evoluzione di tutto questo percorso che ho fatto. Diciamo che come idea di avere qualcuno a insegnare il mestiere, e all'inizio non lo capivo, ora lo capisco di più, perché passi la vita a fare una cosa bella, che è preziosa, perché ci tieni, poi devi passarla a qualcuno, vedete, te la porti mica nella tomba, tanto poi crepiamo tutti, voglio dire. E invece questo mestiere sta passando di mano in mano e va avanti, e allora sì, aspetto ancora un po', intanto magari poi i miei figli sono grandi e qualcuno potrebbe interessare, ma anche no, nel senso che non ho assolutamente l'idea né di inculcare né di indirizzare. È un bel lavoro. È un lavoro, se hai la passione dei sassofoni, però quella non la puoi insegnare. Uno deve studiare la musica, deve piacergli l'idea di anche di lavorare, sì, tanto, guadagnare poco, ma essere anche libero, non avere orari oltre a quelli che ti dai tu, avere la possibilità di andare a correre alle 11 di mattina o farti una bella nuotata o farti una suonata alla batteria un giorno che vorresti spaccare tutto, allora ti concentri sulle pelli, perché qui sotto al laboratorio, la reception del bed and breakfast, in realtà ci mancava una stanza. Allora, io ho cominciato mettendoci il pianoforte in reception perché fa figo. Poi c'era un buco, gli ho messo la batteria. Poi ho messo l'amplificatore del basso, la chitarra e tutto, è diventata una sala prove. Quindi abbiamo, abbiamo questa reception originale dove c'è il tavolo, dove c'è la scrivania, c'è la stampante, tutto quel che si trova in una reception, ma poi c'è anche una batteria, un pianoforte, un basso elettrico, un paio di amplificatori, due casse da studio, insomma.
Certo, che è per musica dappertutto.
Ma sì, perché poi alla fine quello è... È interessante dire che si sopravvive sulle macerie di della cultura passata, perché quella moderna adesso non voglio mettermi a fare discorsi politici nella semplicità. Io uso ancora le pinze di mio nonno, mentre quando le compro nuove dopo 2 anni le cambio. Ci sono molti strumenti moderni adesso che sono quasi usa e getta, mentre ci sono questi strumenti degli anni 30 che hanno una placatura d'oro che fatichi a toglierla con un cacciavite, se ci vuoi provare, che erano pensati per durare. Ed era un'altra idea, era un altro concetto. Infatti durano così tanto che io ci campo aggiustandoli. Perché si, certo. si è perso il concetto, ma ci sono ancora le briciole del passato che si riversano ai giorni nostri, e visto che hanno un fascino, hanno un perché e soprattutto c'hanno tanta poesia, ci sono degli appassionati che credono in queste cose e che pagano persone come me che in qualche modo si dedicano a riportare in vita queste preziosità del passato, ecco.
Daniele, allora senti, ti vuoi suonare qualcosa?
Va bene, posso suonarvi qualche cosa. Ho qui un bellissimo tenore del 1942, un bel Conley di Face. E sì, vi faccio sentire come suonano questi strumenti. Perdonate l'esecutore che ormai è più artigiano che musicista, ma farò del mio meglio.
Non ti preoccupare.
Una scoperta ed è un pioniere nel vero senso della parola.
Assolutamente sì, anche perché adesso in chiusura di puntata, Daniele, come ti dicevo, vorrei avere 2 informazioni da te. La prima è che ci dai uno spoiler di quel progetto che ci avevi anticipato poco fa, e il secondo di lasciare ai nostri ascoltatori i tuoi contatti e i riferimenti dove si può trovare il sito magari del tuo laboratorio o quello del tuo bed and breakfast.
Allora, il progetto a cui sto lavorando è una cosa molto interessante, perché questi strumenti antichi sono obsoleti dal punto di vista meccanico, quelli moderni sono molto più comodi ed ergonomici, ma peccano in poesia. Allora, la mia idea, e questa è una cosa a cui sto lavorando da molto tempo, è quella di ottenere uno strumento che abbia il suono e la poesia di quelli degli anni 20, 30 e 40, ma che sia meccanicamente superiore e più efficiente di uno strumento moderno. A questo sto collaborando, ho dei contatti con l'università, ho dei contatti con dei musicisti, ho contatti con tecnici, sto lavorando per arrivare, poi se il risultato sarà quello che io spero e immagino, a un brevetto e a un'eventuale produzione che mi farebbe molto felice, ecco. Questa è la mia idea.
Farebbe felice anche noi.
Sì, infatti.
E per quanto riguarda i contatti è molto semplice, www.danielebergese.com, c'è il mio sito su cui ci sono tutte le informazioni. Sul mio sito trovate anche una voce che è Bed and Breakfast La Basilia, e viceversa sul Bed and Breakfast La Basilia c'è anche la voce Sax Lab. L'abbiamo fatto di modo che uno possa passare da un'attività all'altra, perché sono diverse ma così legate, soprattutto per il posto e per noi che le gestiamo entrambe, quindi
certo.
così è facile, quindi lì si trovano tutti i contatti, sia per il Bed and Breakfast che per il laboratorio di sassofoni.
Ascolta Daniele, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato un'oretta del tuo tempo stamattina.
Anch'io ti ringrazio, Grazie.
Anche io ringrazio voi, è stato un piacere.
Che dire, Jepis, siamo arrivati al fondo della nostra prima stagione insieme.
Non potevamo concludere meglio e abbiamo concluso con una poesia e con delle note fantastiche, e però è soltanto la prima stagione.
È soltanto la prima stagione. Torneremo in campo con una seconda stagione nei prossimi mesi, l'abbiamo iniziata già a ragionare, possiamo dirlo ai nostri ascoltatori.
Sì.
E il progetto Pionieri non finisce qui, anche perché probabilmente se si spera la situazione internazionale dovesse cambiare, migliorare la situazione della pandemia che stiamo vivendo, probabilmente potremmo anche vedere Pionieri sotto altri format, ma non diciamo di più.
Infatti, anche perché un mondo che pensa al futuro ha bisogno di pionieri continuamente,
e quindi bisogna andarli a scovare.
Infatti.
Grazie mille Jepis per questo viaggio, e ci sentiamo su questi schermi. Ciao.